And I would like to play Histoire en Tunis, A Night in Tunisie.
Aprile a radiosonar.net, io sono Claudio Contini e vi do il benvenuto a una nuova puntata di Jazz Sonar. Anche con il jazz ritorniamo dopo una settimana di pausa pasquale e ritorniamo con la vostra musica, il jazz, che è un genere capace di svariare più di quanto l'ascoltatore medio possa immaginare, pieno di influenze, pieno di contaminazioni, pieno di sperimentazioni, e ci sono tante varianti per poter creare una scaletta a tema. Questa sera lo facciamo dedicando la puntata e la serata al jazz psichedelico, che detta così può sembrare bizzarra come cosa. Nella realtà il jazz, nelle sue tante sfaccettature, specialmente nel periodo che andava a cavallo tra fine anni 60 e inizio anni 70, ha subito spesso e volentieri le influenze della psichedelia, che ovviamente in quell'epoca era ai suoi massimi livelli nel mondo del rock e del pop, ma anche nel jazz è arrivata, ovviamente in maniera diversa, in maniera più legata ai suoni classici di questa grande musica, ovviamente strumentale, ovviamente con molti fiati, ma con tantissimi tocchi esotici, spesso provenienti anche dall'Oriente, con tante cose che hanno reso questa musica egualmente intrippante, allo stesso livello di quella dei Beatles o dei Jefferson Airplane o dei Grateful Dead, tanto per citare tre dei più grandi rappresentanti del rock psichedelico. Potrei citare Jimi Hendrix, insomma ne potrei citare altri. Questi sono peraltro stati molto di rilievo nell'influenzare i musicisti jazz di quel periodo, quindi questa sera andiamo a scoprire quello che è il lato psichedelico del jazz, che come avremo modo di ascoltare ha tanti modi di esprimersi. Cominciamo con un assaggio, una canzone breve di poco più di 3 minuti, quindi cosa abbastanza rara nel mondo del jazz, ma voglio partire con questo pezzo perché è quello che in qualche modo può essere considerato il primo vero esperimento di jazz psichedelico, esperimento che è stato composto da Gabor Szabo, un chitarrista ungherese che è nato e cresciuto con la musica come passione. Inizialmente suonava il folk del suo paese, il folk ungherese, poi si è avvicinato in maniera importante nel mondo del jazz, al mondo del jazz negli anni 60, fino a diventare uno dei chitarristi più influenti degli anni 60 e 70, suonando con tanti gruppi e poi tra l'altro anche unendosi all'ampio e importante roster della CTI, etichetta che ben conosciamo visto che gli abbiamo dedicato ben 2 puntate. Gabor Szabo è stato insomma un musicista jazz, chitarrista jazz di grande importanza, chitarrista e non solo, perché come andiamo ad ascoltare nel pezzo di questa sera lui sperimentava anche con altri strumenti, ad esempio il sitar, tanto per citarne uno, e vedete che entriamo subito nell'ambito dell'esotico. Dall'album Jazz Raga, uscito nel 1966, questo è Gabor Szabo con la sua Mizrab.
Thank you.
E qui il sapore psichedelico si sentiva subito per iniziare questa puntata dedicata al jazz psichedelico Gabor Szabo con Miss Rab, contenuta nell'album Jazz Raga, registrato nel 1966 e uscito nel 1967 per l'etichetta Light in the Attic, un album che vede la importante partecipazione nella band del batterista Bernard Purdy, che dava un tocco funky anche a queste note più esotiche. Album da ascoltare dall'inizio alla fine, e la discografia di Gabor Szabo, specialmente in quel periodo lì tra i 60 e i 70, è assolutamente interessante e da andare ad approfondire. Ci spostiamo ora qualche anno avanti, nel 1973, e parliamo di un organista la cui vita è stata piuttosto breve. È infatti deceduto a soli 38 anni nel 1978. Parlo di Larry Young, un musicista la cui breve carriera ha avuto però tantissimi punti molto molto alti e veramente rari invece i punti bassi. Nel 1973 ha registrato l'album dal titolo Lawrence of Newark, una sorta di gioco nel quale Larry Young veniva ritratto in copertina con una kefia in testa, il classico foulard arabo, e appunto dava il nome al disco Lawrence, come Lawrence d'Arabia, però of Newark, cioè di Newark, la città del New Jersey, dalla quale Larry Young proveniva. Un album che, al di là dell'immagine e della fantasia arabeggiante, andava proprio a mescolare quelle che erano le caratteristiche che hanno più o meno che hanno caratterizzato la carriera di Larry Young, cioè il mescolare i ritmi funky jazz con l'avanguardia, in questo caso con un importante tocco esotico. Musicisti come Charles McGee alla tromba, Cedric Lawson, James Blood Ulmer, insomma tutti i nomi che poi hanno fatto la storia dell'avanguardia del jazz, partecipavano a questo album di Larry Young, che veramente è difficile da definire, ma oscilla tra lo spaziale, l'esoterico, il funky e assolutamente lo psichedelico. Per onorare la sua voglia di dare un tocco arabeggiante all'album, ci andiamo ad ascoltare proprio il pezzo che richiama all'Arabia, vale a dire Saudia. Questo è Larry Young. Thank you. Questo era Larry Young con Saudia e questa è la serata di Jazz Sonar dedicata al jazz psichedelico, che ha visto anche grandissimi protagonisti di questa musica cimentarsi nel genere. Uno di questi ce lo andiamo a sentire con un brano che è una suite vera e propria. Parlo di Herbie Hancock, pianista e tastierista che non ha bisogno di ulteriori presentazioni. Gli abbiamo anche dedicato una puntata, per chi se la fosse persa andatevela a cercare su radiosonar.net, app e sito, ci sono tutti i podcast della trasmissione. Herbie Hancock, per chi non lo sapesse, uno dei più grandi pianisti della storia del jazz e senza dubbio uno dei più grandi protagonisti della scena elettrica di questa musica, che ha visto dei punti che ha visto un apice assolutamente intoccabile all'inizio anni 70. E uno dei suoi album più belli è senza dubbio Muvandisci, che era poi il suo alter ego ispirato dalla cultura indiana, cosa molto in voga in quel periodo tra i musicisti jazz. Insieme a Crossings e a Fat Albert Rotunda fa parte di un terzetto di dischi assolutamente influenzati anche dalla psichedelia, con musicisti come Eddie Anderson, Benny Maupin e Lee Morgan. C'era una band di eccezione con grossa influenza di Miles Davis, come spesso accade nei dischi usciti in quel periodo, che avevano un tocco elettrico, ma assolutamente con la mano di Herbie Hancock, mano inconfondibile. Questa suite, che ci ascoltiamo purtroppo solo in parte perché dura ben 21 minuti, si chiama Wandering Spirit Song e lui è Herbie Hancock. Wandishi era il nome indiano che Herbie Hancock si era assegnato durante questo periodo assolutamente illuminato della sua carriera. Il pezzo che ci siamo ascoltati e che ancora stiamo ascoltando in sottofondo si chiama Wandering Spirit Song ed era il terzo ed ultimo brano tratto dall'album, appunto dal nome Wandishi. A proposito di nomi indiani, un altro musicista di grande importanza nel mondo del jazz, un altro chitarrista dopo Gabor Szabo, aveva in qualche modo avviato questa tendenza all'ispirarsi alla cultura indiana. Parlo del britannico John McLaughlin, anche lui ha bisogno di poche presentazioni perché ha avuto una carriera di tutto rispetto, nota anche per il grande apporto che ha dato alla band di Miles Davis. Però ottenne un successo internazionale con il suo gruppo, la sua band, nominata proprio Mahavishnu Orchestra, una band che ha sfornato album che ottennero un successo trasversale perché in effetti con molta ispirazione rock e soprattutto direi rock psichedelico, insomma un crossover tra jazz e musica più malleabile che aveva attirato il grande pubblico. I dischi sono di grandissima qualità, uno dei più grandi per quanto mi riguarda, e ottenne anche molto successo, fu quello uscito nel 1973 dal titolo Birds of Fire, dal quale ci ascoltiamo il pezzo dal titolo Open Country Joy. Questo è John McLaughlin e la sua Mahavishnu Orchestra. La Mahavishnu Orchestra di John McLaughlin, che assolutamente non poteva mancare nella scaletta dedicata al jazz psichedelico. Jazz psichedelico che ha visto molti, molti protagonisti aumentarne il valore. Molti lo facevano proprio di innata e spontanea volontà. È il caso del prossimo nome che vi vado a proporre. Parlo del sassofonista Pharoah Sanders. A prescindere dal fatto che Pharoah Sanders è giustamente considerato uno dei più grandi sassofonisti della storia del jazz, la sua carriera è stata costellata da album di altissimo livello che erano capaci di portare su vinile un mix di spiritualità, di avanguardia e assolutamente di psichedelia. L'album che in qualche modo lo ha definito come musicista di grandissimo spessore, per molti è l'album dal titolo Karma, che lo vede in copertina in meditazione, come vuole appunto la caratteristica della spiritualità di cui vi parlavo prima. Album uscito nel 1969, che contiene soltanto due pezzi, però c'è una particolarità: il primo pezzo dura più di 32 minuti e si chiama The Creator as a Master Plan, un pezzo che si può definire l'album dall'inizio alla fine in qualche modo. Però non è esattamente così, perché seppur essendo quello il cuore dell'album, c'è poi l'altro piccolo brano che dura 5 minuti e mezzo, che sta lì molto modesto all'ombra della grande suite The Creator as a Master Plan, che secondo me è un grande capolavoro. Il pezzo si chiama semplicemente Colors ed è quello che vi voglio far sentire questa sera nell'ambito di questa puntata di Jazz Sonar. Quindi Pharoah Sanders con Colors dall'album Karma del 1969.
Blue. So he sends to us his rain.
Pharoah Sanders dall'album Karma, album che peraltro vedeva la partecipazione di un giovane Lonnie Liston Smith, tastierista, poi diventato molto noto grazie alle sue contaminazioni funk, ma qui era nella fase pre-funk, diciamo, e dava comunque un tocco importante a questo album con un sound particolarissimo che abbiamo potuto ascoltare in Colors. Ovviamente io vi consiglio, se volete approfondire, di ascoltare anche l'altro brano, quello di 32 minuti che si chiama The Creator as a Master Plan, assolutamente un album fondamentale per la storia del jazz, Karma di Pharoah Sanders. Adesso passiamo ad un altro sassofonista, un sassofonista che ha avuto un apice incredibile di popolarità a fine anni 60, tant'è che faceva tour in tutto il mondo. In realtà un musicista molto molto serio, la cui musica è stata chiaramente influenzata dalle sperimentazioni Miles Davisiane di quel periodo, il periodo che andava appunto a cavallo tra gli anni 60 e i 70, con Beaches Brew che spopolava non solo tra gli ascoltatori ma anche tra gli altri musicisti jazz. Insomma, sto parlando di Charles Lloyd, la cui carriera è ancora attiva, ultra ottantenne ormai, ma continua a suonare, anche ad esibirsi dal vivo, e questo fa molto molto piacere. Charles Lloyd è uno che nella sua carriera è stato, come vi dicevo, influenzato sì dal jazz elettrico e dal jazz contaminato, ma anche dalla psichedelia, tant'è che ha suonato e ha condiviso palchi con nomi importanti della scena di San Francisco, su tutti i Grateful Dead. Un album che rappresenta secondo me molto bene la musicalità, il sound di Charles Lloyd è un live. Io raramente prendo i live come album più rappresentativi, però questo ha un significato secondo me molto molto importante per una serie di motivi, non ultimo quello che è stato diciamo suonato, registrato da un concerto che si è svolto a Tallinn in Estonia, quando però ancora faceva parte dell'Unione Sovietica, perché parliamo del 1967, tant'è che il titolo dell'album è Charles Lloyd in the Soviet Union, con tanto di copertina con grafica che rimanda la grafica sovietica. Un album che vede la partecipazione niente poco di meno di Jack DeJohnette alla batteria, Ron McClure al basso e Keith Jarrett al piano. Un album che veramente rappresenta le sonorità di Charles Lloyd come poche, e c'è tanta tanta psichedelia. Ci ascoltiamo Tribal Dance, Charles Lloyd. Charles Lloyd in the Soviet Union, il pezzo si chiama Tribal Dance, e insomma ricordatevi che parliamo di un album del 1967, quando per un musicista occidentale non era esattamente facile trovare spazio per esibirsi in quella che all'epoca era l'Unione Sovietica, quindi in qualche modo anche un documento storico. Questo album che, come avete potuto ascoltare e come sentiamo ancora in sottofondo, mescola la psichedelia anche con un sound piuttosto malleabile, ed era questo lo stile e la capacità di Charles Lloyd, riuscire ad esplorare mondi spesso eterei senza però risultare troppo difficile all'ascolto. Come vi dicevo, molto influenzato da Miles Davis, e non è la prima volta che lo diciamo, quindi a questo punto secondo me è anche corretto che inseriamo un pezzo di Miles nella scaletta, perché lui il jazz lo ha plasmato in diversi modi e sicuramente ha toccato anche la psichedelia, ma a modo suo. Lo ha fatto in vari album, sicuramente negli album che andavano nel suo periodo elettrico, quello di cui poi ci stiamo occupando stasera, quindi fine 60, inizio 70, e ho scelto però un album di cui si parla un po' meno degli altri, che secondo me è un disco bellissimo, uscito nel 1974 dal titolo Get Up With It, un disco un po' sui generis, non si può definire un vero e proprio album, perché in realtà è una raccolta di pezzi che Miles aveva registrato tra il 70 e il 74, ed è poi stato l'ultimo disco uscito prima della sua pausa lunga durata 6 anni, a parte i live a Carta e Pangea. In questo disco c'è Miles Davis che guarda assolutamente al futuro. Qui possiamo ascoltare già quello che sarebbe stato in qualche modo l'idea al suo ritorno. Ci sono piccole cose che possono far ricordare album come Tutu, ad esempio, ma a parte questo c'è veramente un sound spaziale, aereo, assolutamente unico. Un roster di musicisti infinito, che ovviamente non suona sempre tutto nella stessa canzone, perché sarebbe impossibile, però non è specificato sempre. Io vi cito insomma Herbie Hancock, Sonny Fortune, Billy Cobham, John McLaughlin, Al Foster, Ayrto, Ntume, Pete Cosa, insomma ce ne sono assolutamente tanti. Però quello che più si fa sentire è Miles, e attenzione non solo alla tromba, ma anche e spesso e volentieri anche soprattutto all'organo. L'organo suonato in una maniera funky spaziale assolutamente unica, come solo lui poteva concepire. E proprio per farvi ascoltare questo suo stile e questa sua tendenza, ho scelto un pezzo che ha un groove incredibile, che si chiama Rated X. Questo è Miles Davis da Get Up With It su Jazz Sonar.
Yeah.
l'unico Miles Davis, questa era Rated X, tratta da Get Up With It. Questa è la puntata dedicata al jazz psichedelico e voglio ora farvi ascoltare un nome al quale io tengo molto, un nome che spesso non viene associato al jazz in maniera proprio, diciamo, definita, perché lui è uno che ha svariato ed è passato poi a un certo punto della sua carriera più a un funky soul più puro, però nasce come jazzista e i suoi primi dischi, quelli di primi anni 60, sono assolutamente jazz, del quale è forse il vibrafonista più importante. Avrete capito che sto parlando di Roy Ayers, appunto il più grande forse vibrafonista della storia della musica tutta, è inutile qui dare etichette. E nel 1971 passò alla Polydor e in qualche modo iniziò la sua carriera, o comunque iniziò a toccare un sound che definì quella che è stata poi la sua carriera, peraltro ancora oggi attiva. L'album si chiamava Ubiquity, così come il nome del suo gruppo, ed era un diciamo album che manteneva le sue radici jazz mischiandole con il funk e il soul, con molta molta influenza psichedelica. E qui ci ascoltiamo un brano che è veramente una bomba, si chiama The Fuzz, questo è Roy Ayers. Questo è Roy Ayers, The Fuzz, tratto da Ubiquity, album del 1971, che aprì una serie di album incredibili sul filone jazz, funky soul. C'era un'influenza psichedelica importante in tutto questo album, e questo pezzo, The Fuzz, ne è la rappresentazione più eclatante. A proposito di forte influenza psichedelica, adesso facciamo un salto un po' lontanuccio, ci spostiamo in Nuova Zelanda, pensate, perché a Christchurch, capitale del paese oceanico, nacque Mike Nock, che è un tastierista jazz considerato tra i più importanti dell'era moderna. Nato nel 1940, è in realtà un musicista che presto si è trasferito dal suo paese natio in Australia e poi, dopo aver cominciato a suonare in Inghilterra, è stato richiamato dalle sirene statunitensi, dove si è pensato iscritto al college più importante di musica del mondo, probabilmente, cioè Berkeley, però non ha concluso gli studi perché ha cominciato a suonare in maniera effettiva e definitiva, lavorando anche con grandi nomi. Ha suonato con Coleman Hawkins, ha suonato con Phil Woods, ha suonato con Sam Rivers, fino a diventare un membro fisso della band di Yusef Lateef negli anni 60. Quindi insomma la gavetta l'ha fatta in maniera abbastanza importante, fino a poi cominciare a registrare a fine 60, nel 1967 nello specifico, dischi a suo nome. E uno degli album più belli, che secondo me è da ascoltare dall'inizio alla fine, dove la psichedelia è in evidenza anche già dalla grafica della copertina, è Between or Beyond, uscito nel 1971, dal quale ci ascoltiamo questo bellissimo brano che si chiama The Squire. Lui è Mike Nock. Thank you. Jazz Sonar vi porta fino in Nuova Zelanda per ascoltare ottima musica. Scherzo, ovviamente, però la grande musica, il grande jazz è universale, lo dimostra anche Mike Nock con questo brano The Squire, tratto da Between or Beyond, album del 1971. Ci avviamo verso la fine di Jazz Sonar dedicato al jazz psichedelico di quest'oggi e ora vi faccio ascoltare un brano che, lo ammetto, nel riascoltarlo mi ha fatto venire l'ispirazione per creare questo tema, per creare questa puntata di stasera. Il brano è un pezzo scritto e interpretato ovviamente da un sassofonista che si chiama John Clemmer, che ha la particolarità di essere un innovatore perché utilizzava il sassofono elettrico, insomma cosa usata da ben pochi musicisti, perché utilizzava effetti ad eco piuttosto frequentemente, insomma. Quindi diciamo che pur nascendo come musicista acustico ispirato da Coltrane, a livello diciamo di jazz psichedelico e spaziale ha avuto da dire, soprattutto perché utilizzava questo particolare effetto appunto al sassofono. John Clemmer è uno che in realtà ha cominciato a suonare molto molto giovane e nella sua natia Chicago ha suonato col pianista Jody Christian, con Eddie Harris, addirittura con Harvey Mandel, che era un chitarrista rock. Ha però poi affinato il suo stile tra anni 60 e 70. Io vi voglio far ascoltare un pezzo che è tratto da un album ancora un po' acerbo per certi versi, perché del 1969, quando lui era ancora piuttosto giovane, aveva 29 anni, ha cominciato poi a fare cose più concentrate, più definite negli anni 70, ma questo album lo vedeva infatti ancora cimentarsi anche in cover e non solo in suoi brani originali. Però ha questo brano che secondo me è veramente molto molto bello, scritto da lui, si chiama Free Soul, ce l'ascoltiamo, tratto dall'album Blowing Gold, lui è John Clemmer. Thank you. Free Gold di John Clemmer, una parte della quale è stata anche campionata tra l'altro da DJ Premier per un pezzo di Jared Damager nel mondo dell'hip hop. Oh, andiamo a chiudere la puntata di Jazz Sonar di oggi, che io vi ricordo ritrovate su podcast, sempre disponibile sul sito e app di radiosonar.net e anche di Gemini Network, così come tutte le altre puntate e tutte le altre trasmissioni ovviamente di questa radio. La chiudiamo questa puntata ritornando di nuovo negli anni 60, andiamo nel 1966, quindi proprio dove abbiamo iniziato con Gabor Szabo, con un pezzo che non si può definire proprio psichedelico, però è un omaggio a quello che è un musicista che ha sempre mantenuto un profilo molto basso, pur essendo uno dei sassofonisti più importanti a livello di qualità, a livello di bravura, uno che era capace di raggiungere note che pochi riuscivano a raggiungere. Parlo di John Handy, assolutamente con un sound molto molto personale, che aveva dei tocchi esoterici, aveva dei tocchi psichedelici anche nella sua classicità, lo dimostra il pezzo che vi voglio far ascoltare, pezzo con il quale chiudiamo appunto la puntata di questa sera. Il brano si chiama Team X ed è tratto da quello che è semplicemente chiamato The Second John Handy Album, con il suo quintetto composto dal violinista Michael White, dal chitarrista Jerry Hand, dal bassista Don Thompson e dal batterista Terry Clark. John Handy al sassofono tirava fuori una serie di perle, tra cui appunto questo brano Team X, registrato in 5 quarti tra l'altro, quindi piuttosto particolari, e l'orecchio più attento ci riconoscerà il tocco psichedelico. Con questo brano io vi ringrazio, vi saluto, vi auguro la buonanotte e il buon proseguimento di settimana. Grazie da Claudio Contini e da Jazz Sonar. Ci risentiamo tra due mercoledì con una nuova puntata di Jazz Sonar su radiosonar.net.